maestri, no? Intanto ciao Marco, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie, sono contento di essere qui a raccontarvi questa storia. Come dicevi giustamente tu, un'immagine che insomma basta rievocarla, l'abbiamo tutti davanti agli occhi, quella di questi due pugni chiusi sul podio di Città del Messico del 1968 nella premiazione appunto dei 200 metri. Diciamo che quando si studiano delle storie si cerca di raccoglierle, si passano prima mesi per capire se sia veramente all'altezza, no? Poi di raccontarle, di metterle su qualche supporto per rivolgerle agli altri, succedono poi delle cose che in qualche modo ci convincono, ci spingono di più in questa direzione. Nel mio caso, proprio a proposito dell'immagine, di quella istantanea che poi ha circolato e continua a circolare un po' a tutte le latitudini del mondo, fra i vari input decisivi che ho avuto, mi piace ricordarne uno in particolare, quando ho trovato una frase di John Carlos, per capirci, il terzo, il pugno sinistro,
la medaglia di bronzo
sul podio, la medaglia di bronzo, quando lui nei primissimi anni 90, dopo che aveva insomma con molta fatica rimesso in piedi la sua vita e faceva diciamo l'equivalente dell'insegnante di sostegno a un liceo privato negli Stati Uniti, si trova davanti degli studenti che chiaramente non erano neanche nati nel 1968, che gli aprono il libro di storia, indicano quella foto e gli dicono sei tu. E lui insomma chiaramente è contento, è colpito, poi però guarda questo libro di storia, il libro di testo, e nota che intorno all'immagine non c'era neanche una riga dedicata a quella storia. E infatti la frase che dice, che ho letto e che mi ha colpito molto, è: they always show the picture but they never tell the story. Mostrano sempre l'immagine ma non raccontano mai la storia. E in effetti mi ero reso conto che la stessa cosa ad esempio era successa anche a me nel 99, dovendo così preparare gli esami di maturità, avevo scelto fra libri di testo un libro di storia molto particolare che era Storia dello Sport e che aveva queste immagini in copertina, e poi insomma con grandissima frustrazione avevo notato che nelle 250 pagine si parlava veramente di tutto, proprio dal volano ai primi esperimenti di calcio in Cina, e non c'era una riga su quell'immagine che era comunque stata messa in copertina. Ecco, forse questo, insieme a tutta un'altra serie di stimoli di cui chiaramente ora ci metteremo a parlare e ci dedicheremo con un pochino di approfondimenti, è stato sicuramente un elemento importante, mi ha fatto capire che forse ci poteva essere bisogno di mettere insieme queste due storie, poi come giustamente hai anticipato te, queste due storie e mezzo, perché poi c'è una bellissima storia nella storia di solidarietà fra tre ragazzi, poi non scordiamoci sempre che su quel podio il 16 ottobre 1968 ci sono tre ragazzi, hanno 23, 24 e 26 anni, sono tutti e tre già padri di famiglia, ma comunque sono appunto degli uomini molto giovani. Che cosa c'è alle spalle di quel momento? Cosa c'è dopo? Sono vivi? Sono morti? Come sono arrivati fino a lì? Da dove sono partiti? Appunto all'interno di quello che era il più ampio e più potente cammino per la richiesta di diritti civili dei neri americani, o anche dei diritti umani, perché poi insomma c'è stato un unico cammino che si è percorso su due strade molto vicine e anche con modalità molto diverse, a volte semplificando, no? Ci si inquadra questo cammino tra le due immagini simbolo, no? Delle due figure così importanti come Martin Luther King e il suo movimento della Southern Christian Church, e di Malcolm X, entrambi hanno avuto chiaramente un'influenza molto importante su questi, sui due protagonisti di questa storia. E appunto anche guardandomi intorno vedevo che a queste domande quasi nessuno sapeva rispondere, cioè molti inquadravano queste immagini, sapevano in un certo modo ricordare o definire no, che cosa si definisse, a quale momento, ma in realtà ecco, bene o male nessuno sapeva nulla di questi personaggi,
neanche negli Stati Uniti, cioè non ci sono non hai trovato diciamo opere o che in qualche modo raccontassero questa vicenda?
Ma ci sono
vicenda.
Le loro autobiografie molto separate, negli Stati Uniti, parlando di Tommy Smith e John Carlos. Poi Peter Norman è australiano, quindi la sua opera si è circolato anche in altri paesi, ma principalmente in Australia. Ecco, io ritenevo fondamentale mettere insieme queste storie e chiaramente andare a dire qualcosa in più al di là di quello che gli stessi personaggi avessero già raccontato. Quindi, come, e in questo sono un po' recidivo, mi era accaduto anche nell'inseguimento vero e proprio che ho fatto per la vita di Socrates, che appunto mi sono trovato quasi così, non sapendo come, a percorrere migliaia di chilometri, a entrare nelle case che Socrates aveva abitato a Firenze, in Brasile, a conoscere tutti i suoi amici, le persone che avevano fatto parte della sua vita. Anche qui ho capito, sebbene non sia assolutamente necessario o indispensabile tornare sui luoghi, riandare alle fonti originarie, intervistare persone, però chiaramente
aiuta molto,
ognuno ha il suo approccio. Io credo molto in questa ricerca sia documentale di prima mano che anche nelle voci stesse dei testimoni, e quindi appunto mi sono ritrovato ad andare in California. Ho avuto anche la fortuna di incontrare sulla mia strada l'università di San Jose, che San Jose State, che era stata l'università sia di Tommy Smith che da un certo momento in poi anche di John Carlos, dove insomma, per chi come noi appassionato poi di queste storie e di ricerche, insomma, ero arrivato nel paese delle meraviglie. Beh, visto che era tutto completamente a disposizione, tutto digitalizzato, c'erano i documenti, perfino le spillette originali che loro avevano su quelle tute. In questo caso è giusto dire loro tre, perché tutti e tre in quel momento sul podio, Smith, Carlos e Norman, hanno una spilletta del Progetto Olimpico per i Diritti Umani. Ecco, forse si può partire proprio da qui. Che cos'è il Progetto Olimpico per i Diritti Umani? Il percorso che è stato fatto dai neri americani si è appunto declinato in diverse specificità. Totalmente singolare, dal mio punto di vista affascinante, è questo squarcio che si è aperto appunto tra società e politica, incarnato dallo sport. E sono andato infatti a conoscere Harry Edwards, che è il nome di un professore che insomma in Italia non dice moltissimo, ma che è stato il pioniere, l'iniziatore, il primo professore nero negli Stati Uniti, il primo ad occuparsi di sport sociology, quindi dell'applicazione della sociologia allo sport. E lui appunto prende le mosse da tutta una serie di considerazioni, ma soprattutto dal momento purtroppo molto breve ma assolutamente deflagrante dell'incontro, dell'amicizia, dell'unione di intenti nel 1964 fra Malcolm X e Muhammad Ali. In quel momento si capiva che laddove la politica magari si fermava, non poteva arrivare, certi concetti non erano del tutto comprensibili, anche se in quel caso chi li esponeva insomma aveva così, tra molte virgolette,
doti
oratorie
e di comunicativa,
sì, ed era insomma sicuramente una persona eccezionale. Ecco però che dall'altra parte si presenta questo, che anche in questo caso era assolutamente un ragazzo che da poco era entrato nella Nation of Islam, il movimento di cui in quel momento faceva anche parte Malcolm X, guidato da Elijah Muhammad, per cui appunto Cassius Clay aveva da poco rinnegato il suo nome e cognome, era diventato Muhammad Ali, aveva appena battuto Sonny Liston ed era diventato il campione del mondo, e soprattutto aveva dimostrato una coscienza. Parlava, mandava dei messaggi, incarnava pienamente l'orgoglio nero, incarnava finalmente un nuovo sogno americano, che era quello appunto rappresentato da un ragazzo nero orgoglioso di esserlo, vincente, in grado di esprimersi. Ecco che da questa unione, da questa nuova cosa letteralmente che si affacciava sul panorama delle lotte politiche e sociali, cioè in cui anche lo sport aveva un ruolo, di fatto Muhammad Ali è stato poi punito
anche pesantemente
con una sanzione sportiva rispetto a una decisione non sportiva, cioè lui rinnegando appunto la divisa e non volendo andare combattere in Vietnam, gli è stato impedito poi di fare il suo mestiere, quindi revoca della licenza a combattere e del titolo mondiale. Ecco che da qui questo professore Harry Edwards ha capito che si poteva veramente agire politicamente, ma dai campi sportivi. Perché? Che cosa stava accadendo? Che i neri americani, uomini e donne in questo caso, erano senz'altro i migliori nell'atletica, appunto negli sport di velocità, nel football e nel basket, però venivano trattati lui in uno dei suoi libri usa un termine sicuramente forte, come new slaves, come nuovi schiavi, cioè quella dell'ingaggio da parte delle università. Conosciamo bene il sistema sportivo americano, dove sia le scuole superiori, le high school, che le università funzionano come, potremmo così banalizzare, come squadre giovanili qui da noi, però in un ambito totalmente amatoriale. Nel caso degli atleti e delle atlete neri, appunto delle vere e proprie eccellenze che dominavano assolutamente a livello mondiale in questi sport, si avevano oltretutto delle grandissime restrizioni sugli alloggi che potevano tenere, che erano veramente al di sotto di quelle degli, ad esempio dei loro colleghi bianchi. Avevano delle borse di studio piccolissime. Ecco, ad esempio Tommy Smith, il primo classificato, che era l'equivalente dell'Usain Bolt, ecco, se dobbiamo fare dei paragoni, era un'altra epoca, ma era un corridore che deteneva a un certo punto 11 record del mondo, quindi. E lui, pur avendo la borsa di studio, pur essendo costantemente sulle pagine di tutti i giornali, non solo sportivi ma anche di cronaca, faceva il lavamacchine al concessionario Pontiac di San José, perché doveva arrotondare, perché non aveva appunto le opportunità che altri colleghi bianchi detenevano. Ecco, questo è un contesto in cui nel 1967 un grandissimo gruppo di atleti afroamericani, atleti e atlete, iniziano a far parte di un movimento che a un certo punto si racchiude sotto la sigla del Progetto Olimpico per i Diritti Umani e che lancia il boicottaggio alle successive Olimpiadi di Messico 1968.
Olimpiadi che poi saranno tristemente famose anche per tutta una serie di vicende, diciamo, extra sportive.
Sì, è un contesto, ovviamente possiamo anche fare un brevissimo ripasso, ma insomma tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici sanno.
Sono ovviamente quelli un po' più attempati si ricordano. Quello che è stato il massacro della Piazza delle Tre Culture.
Massacro di Piazza delle Tre Culture, si veniva da un biennio di rivolte durissime negli Stati Uniti e in Europa, c'era stato il Maggio Francese, era stato ucciso ad aprile Martin Luther King, che ecco all'interno di questa storia ha un po' fatto parte di una pagina di storia non scritta, perché appunto aveva dato completa adesione con il suo movimento al Progetto Olimpico per i Diritti Umani, iniziando ad organizzare una grandissima manifestazione che poi non ha potuto avere luogo, perché appunto il 4 aprile del 68 Martin Luther King è stato assassinato a Memphis, e appunto ci sarebbe stata questa parata, sicuramente, che avremmo ricordato al pari di questa immagine del podio, avremmo ricordato sicuramente questa parata che avrebbe coinvolto gli atleti neri americani e africani e tutti gli attivisti messicani all'interno del villaggio olimpico all'inizio delle Olimpiadi di Città del Messico. Ecco, proprio per ricordare le persone cadute a Città del Messico, insieme a Marco abbiamo deciso di leggere un frammento centrale del libro. Siamo il 15 ottobre 1968, sono le qualificazioni, appunto, i quarti di finale dei 200 metri, e questo è quello che avviene. Norman, non badare a me. Peter cammina davanti ai blocchi della corsia 7, inspira col naso, soffia via l'aria con la bocca. La curva da lì appare molto larga e quindi, pensa, la dovrà tagliare in maniera decisa. Torna a controllare i blocchi, la distanza tra le placche. Fa qualche saltello e solo a quel punto sente di nuovo la voce. Norman, ora che partiamo non mi guardare, ok? Si tratta dell'italiano Ippolito Giani, detto Ito, col quale Peter Norman si è allenato nei giorni precedenti. Peter sa che Gianni è in forma, conosce i suoi tempi sui 100 e sui 150, ma non sa che gli hanno iniettato un'intera dose di novocaina nel bicipite femorale della coscia destra. Uscendo dai blocchi, non mi guardare che mi sono stirato. Mi fermo subito, mi ritiro dopo lo start. Quindi non tenermi gli occhi addosso, ok? Dice l'italiano, e Peter pensa che una strategia per distrarre l'avversario come quella non l'aveva mai sentita e che ora gli sarà impossibile non guardarlo. Indietreggia sui blocchi, prova la posizione dei piedi. Questa cosa di Gianni lo sta facendo innervosire, lui che sa come gestire le gare dal punto di vista psicologico. Dico davvero, riattacca l'italiano, fermo in ottava corsia. Non mi sono ritirato prima solo perché così un giorno potrò dire ai miei nipoti di aver partecipato a due Olimpiadi e non una soltanto. Peter non ha più tempo per dargli retta, scuote la testa, sente il battito cardiaco aumentare, sa che il momento è quasi arrivato. È la sesta batteria del primo turno dei 200, si qualificano i primi quattro più ripescaggi tra i migliori esclusi, quindi con un tempo attorno ai 21 secondi netti dovrebbe farcela. Nonostante sia un tempo ampiamente alla sua portata, in quel momento la voce interiore gli dice una cosa soltanto: non puoi arrivare ultimo, scordatelo, vai a 1000 e non arrivare ultimo. Il fischio singolo invita gli atleti a posizionarsi. Per non creare incomprensioni tra i corridori, a Messico 68 i comandi vocali erano stati sostituiti da quei suoni: uno per ai vostri posti, due per pronti. Peter schiaccia il piede sinistro sulla placca con la punta della scarpa staccata dalla pista. Sarà quello il piede di spinta. Sotto i polpastrelli senti la superficie morbida del tartan. Il segnale con il doppio fischio ha il potere di annullare ogni altro rumore e visione che lo circonda, a eccezione del rosso della pista che invade la sua visuale ora che ha gli occhi puntati verso il basso. Conta i 3 secondi che precedono il successivo segnale. 1001, 1002, conta così. 1001, 1002, ma tutto infinitamente più lento. L'udito diventa un organo interno che collabora a equilibrare ogni cosa. Sul 1002 ispira col naso. I miei nipoti, pensa. Che figlio di... 1003, bang! L'adrenalina schizza dalle ghiandole surrenali, coronari e polmoni si dilatano irradiando i muscoli striati di sangue e ossigeno, mentre quelli lisci si rilassano. Il sistema nervoso centrale è invaso dall'eccitazione, la pupilla si espande e ogni percezione è profondamente emotiva. Il cervello ha elaborato il segnale di paura della preda o l'ansia di prevalere del predatore. In entrambi i casi il corpo è predisposto alla perfezione per una sola azione: correre, fight or fly. Combatti o fuggi. È l'automatismo ancestrale che si impadronisce dell'animale uomo prima e durante la corsa. Lo stesso che accomuna gli atleti olimpici agli studenti messicani che in Piazza delle Tre Culture il 2 ottobre 1968, 10 giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi, corrono per sfuggire ai proiettili che piovono da tutte le direzioni, da 4 postazioni nei palazzi circostanti, dagli elicotteri e dagli agenti in piazza. Una corsa, questa, che non ha nulla del controllo e della preparazione fisica dell'atleta, con frequenze cardiache che sfondano i 140 di massima e il corpo che agisce in maniera quasi autonoma. Quella del 2 ottobre era stata una delle tante manifestazioni che avevano bloccato il paese nell'ultimo anno, in seguito alla richiesta di rinnovamento politico-istituzionale partita dalle facoltà universitarie. Il presidente Gustavo Díaz Ordaz aveva fatto sapere all'ambasciata degli Stati Uniti che era tutto sotto controllo, che il sistema di sicurezza in vista degli imminenti giochi olimpici sarebbe stato impeccabile. Ma dal Dipartimento di Difesa americano la pensavano in maniera diversa. In un report informativo del 24 settembre, con numero identificativo cancellato, veniva esplicitamente detto che l'occupazione dell'Università Statale UNAM da parte dell'esercito messicano era stato un gravissimo errore strategico, che l'impiego di 10.000 militari era spropositato, che questo atto avrebbe creato forza e aggregazione a livello nazionale rispetto al movimento studentesco. Il capo dell'FBI, John Edgar Hoover in persona, firmava una nota indirizzata al presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, in cui avvertiva che la situazione rappresentava un serio rischio per la tranquillità necessaria al normale svolgimento dei giochi olimpici. Bureau File 62112471. Il governo messicano non era più ritenuto in grado di gestire la sicurezza del paese. CIA Report IN 87410. Bisognava agire. La manifestazione di Piazza delle Tre Culture in zona Tlatelolco sembrava perfetta per esercitare il piano. La partecipazione era stimata attorno ai 5.000 manifestanti, quindi piuttosto contenuta. L'informativa proveniente dagli agenti infiltrati dava per certa la presenza di studenti del servizio d'ordine provvisti di armi, adatti a rivestire i panni del capro espiatorio per la stampa estera, e poi quei guanti bianchi da far indossare agli agenti messicani in borghese al momento dell'attacco come segno di riconoscimento. Aumento della frequenza cardiaca, broncodilatazione, fight or fly, combatti o fuggi, fuggi o muori, oppure muori e basta. Bang! Allo sparo Peter esce forte, con la gamba destra in avanti. I primi appoggi sono molto laterali a cercare una maggiore spinta. Alza subito la testa sprecando un po' dell'accelerazione iniziale, ma l'uscita dei blocchi non è il suo punto di forza. Bilancia questi difetti con un'ottima compattezza di corsa, con l'alta frequenza del passo e una stabilità del bacino praticamente perfetta. Corre molto vicino alla linea interna della corsia, entra in curva tagliandola più che può. Con l'occhio sinistro vede 3 sagome, con il destro nessuna. All'intersezione delle linee, sui 100 metri, Torres gli sembra già più lento, mentre resistono il campione europeo Bambouk e il britannico Steen, che risale dall'interno. Ma Peter sa di non aver ancora aperto l'accelerazione. Lo aspettano altri 80 metri di rettilineo, i suoi preferiti. Perciò aumenta la frequenza e la spinta muscolare, pur riuscendo a rimanere compatto e ben allineato. Mentre Bambouk e Steen si perdono da qualche parte dietro la sua visuale, Peter taglia il traguardo in 20 e 23, 40 decimi sotto il suo miglior tempo. È il nuovo record australiano, il nuovo record olimpico. Peter Norman è andato più veloce del 20:37, fatto registrare un'ora prima da Tommy Smith nella seconda batteria. No, non è arrivato ultimo.
Torniamo in voce. Questo era un brano, insomma, che ci hai voluto regalare. Fra l'altro sei anche un reader delle tue opere, non soltanto un writer. Senti, allora, per tornare da dove abbiamo cominciato, no? La foto che in qualche modo dà, diciamo, l'immortalità a queste persone, però manca una storia. Abbiamo cercato di raccontare, insomma, nei limiti del temporali che abbiamo, il prima di quanto hai appena finito di raccontare. C'è anche un dopo che è molto lungo e molto drammatico per tutti e tre i protagonisti della vicenda, quindi non solo per Carlos e Smith, ma anche per il povero velocista australiano che è pienamente dentro questa storia, anche se a vedere la foto molti pensano che sia lì per caso e si stia domandando che ci sto a fare io con questi due bruti neri, invece neanche per idea.
Sì, questa è, devo dire, una parte molto bella, molto commovente della storia nella storia. Giustamente, come dici te, bisogna un pochino strizzare gli occhi e andare a guardare sul petto dei tre atleti. Come dicevamo in precedenza, si trova
quella piccola spilletta che hanno tutti e tre.
Piccola spilletta bianca appesa al cuore, all'altezza del cuore di tutti e tre. La protesta, sebbene arrivasse poi appunto da un anno di lotte e di rivendicazioni, è un po' improvvisata. Gli stessi Smith e Carlos dicono che sì, avevano sempre avuto in mente di arrivare su quel podio, di volercela fare proprio per dire qualcosa. Poi chiaramente non è il termine esatto, perché stettero zitti nonostante fecero un grandissimo rumore in quelle che furono le prime Olimpiadi mandate in diretta televisiva mondiale, certo. Quindi ricordiamo che in qualche modo, con le dovute proporzioni, anticipa un po' una comunicazione istantanea a cui siamo abituati oggi, no? Quindi immediatamente riuscirono a comunicare con il mondo, però furono quei 20-25 minuti. Sono un po' impreciso perché ognuno dei tre la racconta a modo suo, quindi poi dentro il libro non troverete una verità, anche per il solo fatto che la verità non è altro che la sommatoria di varie verità e di punti di vista, quindi troverete la versione di tutti e tre. Però tutti e tre dicono che solamente negli spogliatoi, nei momenti precedenti appunto alla premiazione, Smith e Carlos si confrontarono su effettivamente cosa dovessero fare, poi sulla provenienza dei guanti sono tutti d'accordo che appartenevano a Tommy Smith, li aveva acquistati la moglie, però sul fatto che John avesse dimenticato i suoi, che poi sia stato Peter Norman a consigliare di mettere uno il destro e uno il sinistro, chiaramente lì lasciamo a loro tre, che sono gli unici in grado di poterci raccontare quel pezzo di storia, i margini della verità di questa storia. Quello che però è certo è che a un certo punto Norman viene messo al corrente da Tommy e John, viene messo al corrente che sul podio sta per accadere qualcosa, glielo dicono perché insomma non lo vogliono mettere in difficoltà, dicendo che appunto loro stanno per fare qualcosa su quel podio. Si stupiscono un po' perché Norma chiede spiegazioni, dice vabbè ma fatemi capire bene cosa avete intenzione di fare, perché gli raccontano un pochino molto rapidamente con una certa tensione, visto che in tutto quell'anno sia Smith che Carlos avevano ricevuto minacce di morte, tornavano a casa e trovavano gente ad aspettarli sotto casa, spesso passavano macchine appunto sotto le loro case che tiravano bottiglie, sassi,
ed erano minacce credibili per l'epoca, nel senso
erano assolutamente credibili. Ricordiamo nel 68 tra gli altri, no? Tra i tanti caduti per strada erano caduti anche insomma, personaggi di alto rilievo, appunto come Martin Luther King, ma su una sponda diversa fino a un certo punto anche Robert Kennedy, quindi insomma il fatto che qualcuno li potesse uccidere era veramente il pensiero fisso soprattutto di Tommy, che proprio su quel podio, il momento in cui ha il pugno alzato e gli occhi completamente chiusi, è sicuro che qualcuno stia per sparare, lo stia per ammazzare, anche perché è un'epoca in cui non ci sono metal detector nello stadio, non c'è un controllo al quale noi magari siamo un pochino più abituati, sì. Quindi era decisamente credibile. Raccontano a Norman che stanno appunto per fare questa protesta e Peter Norman dice vabbè ma io sono pienamente d'accordo con voi, sono a favore dei diritti umani, vorrei in qualche modo, pure se non sono parte di questa storia, di questo percorso, essere solidale con voi, e questa solidarietà si materializza appunto con questa spilletta sul petto che poi anche Norman pagherà per tutti e tre, cioè l'esclusione a vita dalle Olimpiadi per Smith e Carlos in particolare, che poi sono la storia principalmente che io racconto. Al ritorno negli Stati Uniti c'è anche una buona parte del movimento, dei vari movimenti appunto afroamericani per i diritti civili, per i diritti umani, che gli voltano un po' le spalle, ci sono solo alcuni pochi solidali, quindi c'è da dire oltre alla il grande ostracismo, no, dell'establishment bianco, dei dirigenti sportivi, della politica universitaria, tutti quanti contro, di fatto sono costretti poi a cambiare città, a cambiare lavoro, a non trovare mai un'occupazione, a cambiare stato, insomma a scappare da questo gesto per tutta la vita. Di fatto devono passare veramente 35 anni per cui quell'immagine, quel podio che loro hanno visto senza ricavarne mai assolutamente un centesimo, hanno visto dappertutto, sui muri, sulle magliette, sulle tazze, e quindi hanno visto tante altre persone farsi belli con quel gesto di coraggio, e 35 anni dopo c'è bisogno di un giovane messicano-americano che poi la fatalità ha voluto, ecco, se poi bisogna scriverle queste storie per finta non si riesce a essere così credibili, ma fatalità ha voluto che fosse nato proprio il 16 ottobre 1968, quindi il giorno di quel podio nei sobborghi, nelle case popolari di East LA, figlio di una clandestina messicana espatriata appunto in California, ed è questo ragazzo che poi, infatuandosi completamente di quel gesto, visto per la prima volta a 17 anni nell'85 su un poster, su un chiosco a Città del Messico durante una manifestazione, dice, vuole appunto dedicarsi completamente a capire chi sono questi due, a tentare di riscoprirli. Infatti con un percorso abbastanza particolare si ritrova a un certo punto a fare la loro stessa università a San José, a essere assunto da questa università in un ruolo che gli permetterà poi nel biennio 2003-2005 di proporre alla città e all'amministrazione universitaria di erigere un monumento che ricordi e che rilanci questi due atleti, questi due attivisti, e fino a quel momento non c'è un solo altro monumento sul suolo pubblico della California dedicato a due afroamericani vivi, l'unico è un piccolissimo busto nascosto dedicato a Martin Luther King. Ed ecco che questa impresa rovinerà la vita ad Alfonso De Alba, totalmente, perché poi le minacce di morte, licenziamento, tutta una serie di conseguenze ricadono anche su di lui. Ma da quel momento in poi,
sono tempi recentissimi,
2005, no, ma è una storia ancora. Io ora apro e chiudo una parentesi che è una parte della storia di cui non mi interessa moltissimo parlarne. Io ho incontrato i due protagonisti, ci siamo parlati faccia a faccia, tra l'altro ho avuto il piacere di raccontargli molto anche del movimento
Smith e
Carlos, delle palestre popolari qui in Italia, e sono stati molto curiosi di ascoltare questa parte della storia. Ma loro stessi sono ancora un po' in guerra, perché continuano ad avere minacce, continuano a dover tenere gli occhi aperti. Ricordiamo che parliamo di due persone che hanno più di 70 anni. No, dicevo, chiudo questa parentesi per dire che appunto poi nel mio viaggio sono andato anche a ripescare, potete immaginare, in California, tra infiniti Alfonso De Alba, anche quell'Alfonso De Alba che poi mi ha raccontato la sua parte della storia che è dentro il libro e che in parte ha anche un po' il senso di tutta la storia che ho cercato di raccontare, quella che è l'ispirazione che questi due uomini hanno preso da qualche parte e hanno poi riconsegnato. C'è poi questo fluido di vita, di coscienza politica che scorre in noi, no? che travalica le generazioni, e che infatti oggi negli Stati Uniti Smith e Carlos sono accostati poi ad altri attivisti nello sport, come ad esempio Colin Kaepernick, il quarterback di riserva dei San Francisco 49ers, al quale stanno rovinando la vita, ma che ha avuto il coraggio appunto di inginocchiarsi durante l'inno americano in favore degli omicidi brutali e totalmente arbitrari di ragazzi neri americani. E da lì è partita, sì, un'altra lotta che sta però fungendo anche da grandissima presa di coscienza, perché ad esempio Kaepernick ha aperto una scuola in cui gratuitamente centinaia, se non ormai siamo arrivati a qualche migliaio di ragazzi afroamericani possono studiare la propria storia. Ci sono dei corsi ad esempio che li istruiscono su come si devono comportare davanti alla polizia, e gli fanno capire che loro non devono avere paura ad esempio di parlare, di sostenere la propria storia, di sostenere le proprie idee. Ecco, questo ci tenevo perché è importante, perché l'attivismo, e qui siamo in un luogo in cui siamo ben orgogliosi di dirlo, non è una storia del passato ma è una storia che si rinnova continuamente.
Allora, noi purtroppo siamo in chiusura, ma insomma vorremmo andare avanti, diciamo, ore e ore, anche perché poi ogni cosa che si racconta ne apre diverse altre. Prima di chiudere, una domanda però volevo farti riguardo le due conversazioni con loro due, no? Che adesso si ritrovano ad avere 70 anni in un contesto sportivo in cui, diciamo, se loro ne avessero 25 guadagnerebbero un sacco di soldi e sarebbero probabilmente delle star nel 68, diciamo, anche al di là di quello che fu il gesto che in qualche modo gli ha consegnato all'immortalità ma gli ha rovinato la vita. Non era assolutamente così. Ecco, in qualche modo gli hai chiesto come si pongono loro rispetto alla nuova organizzazione sportiva dello sport professionistico e anche, diciamo, allo star system sportivo, specie per quel che riguarda i giovani afroamericani, che qui, diciamo, potremmo
andare per lungo, cerco sì
di essere per le ore, però ecco, sì. Due come loro, certo. Che vedono appunto Usain Bolt, che è loro 35 anni dopo, che cosa ne pensano?
Sì, cerco di essere rapido, ma parlando con le loro parole, certo. Perché insomma hanno molto più senso di quelle che potrei dire io. Tommy Smith, ad esempio, appunto il primo classificato, sono 13 anni che ha costruito il Tommy Smith, il circuito giovanile Tommy Smith, che è un'associazione che mette insieme tutte le realtà sportive giovanili dilettantistiche dell'atletica della parte sud della California, e termina con un grandissimo clinic, con una due giorni in cui i ragazzi gareggiano, si sfidano, e parliamo di ragazzi, di bambini tra i 5 e i 14 anni. Ma quello che succede tutto l'anno è proprio forse la risposta e la critica rispetto a quello che è il ruolo appunto delle star e dello star system, cioè questa organizzazione fa assistenza alle famiglie, che per la maggior parte poi provengono da Oakland, che insomma è una città con una grandissima comunità afroamericana, dove c'è un ghetto enorme, e quindi durante tutto l'anno si fa assistenza alle famiglie, i ragazzi vengono portati anche a conoscere altri tipi di attività culturali, vengono seguiti nello studio, alle famiglie più bisognose ci sono dei tipi di assistenza anche economica e alla spesa, c'è tutto un percorso che appunto dura 365 giorni l'anno rispetto alla cultura alimentare, perché chiaramente lì è proprio l'impero devastato e devastante dei fast food e quindi
del
trash food, quindi le famiglie più povere giustamente poi devono anche far fronte a queste difficoltà. Quindi quello che ho visto negli occhi di Tommy Smith e quello che ho visto con i miei occhi, perché poi i due giorni che abbiamo passato insieme hanno coinciso con questi due giorni appunto a Berkeley del percorso finale, del momento finale di questa lega giovanile che organizza Tommy Smith, è stato proprio questo. Ho visto un migliaio di bambini e di ragazzi su quella pista appunto dello stadio di Berkeley, e sugli spalti una comunità enorme che appunto durante tutto l'anno è aggregata attorno a questi valori, a questo tentativo di autodeterminazione, di presa di coscienza. C'è da dire anche che nel 1968 è vero che siamo completamente un'altra epoca da un punto di vista economico, ma siamo all'inizio della nostra epoca. Ad esempio, non tanto nell'atletica ma in altre discipline stavano iniziando ad esserci fortissime sponsorizzazioni, i soldi erano veramente tanti, tant'è che sia Smith che Carlos, poi ai quali viene impedito di continuare a fare atletica da un certo momento in poi, vanno a prendere dei contratti nel football americano, nell'NFL, e lì si parla di diversi soldi, anche se pure lì c'è un bello spartiacque ancora tra bianchi e neri, però il loro senso critico è fortissimo, tant'è che fanno anche molti interventi sia nelle scuole, nelle società appunto sportive giovanili, ma anche a livelli alti. Sono andati a incontrare tantissimi sportivi dell'NBA, dell'NFL, per sensibilizzarli appunto in una presa di coscienza di un ruolo che devono avere all'interno della comunità. E non è da poco che alcune star, che potrebbero benissimo farsi gli affaracci loro, hanno iniziato non solo a fare la cosa più semplice, permettimi di dire anche meno utile, cioè la beneficenza, così un po' qualunquista, ma hanno iniziato a prendere posizione. È stato il caso di alcuni appunto giocatori dell'NFL, ma anche una cosa che non si vedeva da tantissimo tempo, giocatori dell'NBA come LeBron James e Dwayne Wade, che hanno parlato pubblicamente, hanno protestato pubblicamente rispetto alla brutalità della polizia negli Stati Uniti, e sono state parole e atti completamente osteggiati dall'establishment della politica dello sport statunitense, ma loro hanno preso la loro posizione di stelle, di centralità, e si sono messi appunto a parlare come dei modelli che devono essere per i più giovani. Chiaramente non si è risolta la criticità che c'è, non si risolve poco, però sono segnali importanti, e personalmente sono contento che appunto questi due, fammelo dire con affetto, vecchietti, dopo tantissimi anni appunto di sofferenze per le persone che gli sono stati vicini, che si sono anche purtroppo in alcuni casi tolte la vita per la pressione totale, per il cambiamento che la vita gli ha portato, con l'FBI continuamente alle calcagna e all'interno delle loro esistenze, hanno oggi, seppur tardivamente, un ruolo importante nella comunità afroamericana.
Sicuramente comunque i 200 metri lì fanno ancora più veloci di me.
Sì, sì, di noi.
Allora, Lorenzo, io ti ringrazio moltissimo. Ricordo il titolo del tuo libro, è 35 secondi ancora. La casa editrice, in questi casi, la dici tu. Perché
sì, ho imparato, ci ho messo un po'
di pronunciarla correttamente, e poi chiaramente i saluti finali
sì,
li lasciamo fare.
Il sottotitolo del libro è Tommy Smith e John Carlos, il sacrificio e la gloria. La casa editrice, la 66 and Second, che comunque ringrazio sempre per avermi permesso ancora una volta di scrivere il libro che intendevo. Sono qui, mi prendo gli ultimi 30 secondi per fare io un regalo
anche di più,
a Radio Onda Rossa, che compie 40 anni, quindi ho qui nelle mani una copia del libro che rimarrà qui in radio, che farà parte appunto, appartiene come bene collettivo a Radio Onda Rossa. Chiunque vorrà può venire qui o telefonare o richiedere appunto questa copia del libro. L'unica responsabilità che avrà chiaramente è di riportarla, perché possa essere letto, semplicemente sfogliato, consultato, possono anche solo essere viste le fotografie, che comunque sono molto belle. belle e raccontano tantissimo, perché ci sono insomma dei documenti anche molto interessanti. No, insomma, la sostanza del gesto, che da parte mia e da parte di Terra Nullius, che è poi il collettivo di scrittori di cui io faccio parte, è di fare un regalo a Radio Onda Rossa in questo quarantennale appunto di presenza, di attivismo e di grande ruolo all'interno del nostro quartiere, della nostra città e non solo. Quindi la copia del libro è qui. Io ringrazio te, Marco, che ha avuto la pazienza di ascoltarci e a questo punto
e aspettiamo anche, diciamo, una lettura live, perché insomma già ce lo chiedevano in diretta.
Sì,
ma
sì.
Avremo modo magari di organizzare con
la organizzeremo
con calma
sicuramente.
Dopo Socrates, Smith e Carlos, non parliamo delle prossime puntate, ma insomma speriamo che ce ne siano altre.
Ciao, ciao a tutti.